Buonasera a tutti e tutte, torniamo in voce, sono le 20.01, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è giovedì sera e la nostra trasmissione è Tabula Rasa, il momento che legge i libri per voi dalle 20 alle 21.30. Oggi ovviamente la tecnologia è ribelle, quindi non avremo la fantastica sigla del programma, ma ci accontentiamo di una validissima alternativa, molto più breve, meno di intrattenimento, ma altrettanto potente. Partirà? Non partirà?
C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
E dai confini della realtà questa sera mi sa che c'è qualcosa che non gira nel modo in cui dovrebbe.
Nel mondo.
Esatto, stavo dicendo che dai confini della realtà vi parleremo in questa puntata di libri illustrati, di fumetti e di inchiostri avvincenti come sempre. Prima di lasciare lo spazio all'altra voce qui dall'altra parte del tavolo che vi appunto illustrerà di cosa parleremo questa sera, ci tenevamo a ricordare a tutti e tutte che da domani, quindi dal 24, ci saranno i 3 giorni della festa della radio. Radio Onda Rossa compie 47 anni e ci saranno 3 appuntamenti domani in strada dalle 18 qui sotto la sede della radio a Via De Volci 56. Via Radio Onda Rossa si racconta, un anno di radio, DJ set by Good News e La Cicala. Sabato 25 invece ci spostiamo, come domenica 26 del resto, alla SNIA in Via Prenestina 170. A partire dalle ore 19, Gaza Ora, Messages from a Dear Friend, lettura dei messaggi da Gaza di Osama a cura della compagnia teatrale londinese Ads Theatre e della compagnia teatrale della striscia di Gaza Theatre for Everybody. Alle ore 22 il concerto di Karima Tuji e Sabine Salamé e a seguire DJ set Electro Chill. Domenica 26, appunto come dicevo, sempre alla SNIA dalle 18 verso il Pride 2024, incontro Nessun Pink Washing sui nostri corpi e alle ore 21.30 spettacolo narrativo Luoghi amati con Viola Lo Moro e Sonno, musiche di Bernardo Grosso. Cena a Bescia a cura della comunità del Tigray. E vogliamo dire di cosa ovviamente siete tutti invitati e invitate a venire a brindare con noi e a festeggiare questi 47 anni insieme. Questa sera, tornando a noi, di cosa parleremo?
Questa sera, come abbiamo già detto, parliamo di fumetti ed in particolare di Shubek Lubek di Dina Mohamed, edito da Coconino, Cold Prison di Holly Hauser, pubblicato da Eris, Cavaliere Paolo di Emanuele Cantoro, uscito per Profondissima, ed infine Guida Turistica agli Aldilà Selvatici, uscita per tutta una serie di realtà, tra cui Nomino Chapek Magazine.
Tutti, ma forse lui non verrà.
Torniamo sulle onde di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, Tabula Rasa, e abbiamo come nostra prima ospite Luce Laquaniti, traduttrice di Shubek Lubek di Dina Mohamed. Benvenuta.
Ciao, grazie. Sono molto contenta di essere a Radio Onda Rossa.
Grazie per essere venuta addirittura di persona. Luce è traduttrice e interprete con arabo, persiano e inglese. Si occupa della scena artistica e culturale underground del mondo arabo, in particolare di graffiti e di fumetto. Ha tradotto fumetti dall'arabo e dall'inglese per riviste, festival e volumi come Migrazioni, edito Forte Pressa, Porti di Otman Selmi Comic Out, In Out di Lina Gebe, è sempre uscito per Comic Out, e Su Back Lu Back appunto di Dina Mohamed, uscito per Cocconino proprio recentemente. Io partirei, se per te va bene, Luce, con se ti va di raccontarci un po' chi è Dina Mohamed, che è appunto l'autrice di questo volume bello grosso, sono più di 500 pagine, e un volume appunto di un'autrice araba che non è insomma molto, molto comune trovare tra gli scaffali italiani di fumetto.
Sì, dunque Dina Mohamed è questa giovane autrice egiziana. Prima ancora di questo graphic novel si è fatta conoscere un po' per delle strisce che pubblicava sul web, su internet, incentrate su questa supereroina egiziana che sta dalla parte delle donne egiziane. Si chiama Kahira, che non è altro che il nome arabo della città del Cairo, ma che vuol dire vittoriosa, e quindi era perfetto per una supereroina egiziana. E come costume indossa il niqab, che è il velo integrale, praticamente quello che lascia scoperti solo gli occhi. Una scelta da una parte un po' provocatoria, con la quale l'autrice vuole un po' comunicare il fatto che le donne egiziane, musulmane, arabe in qualche modo si salvano da sole, non hanno bisogno di essere salvate dalle femministe bianche né tantomeno dagli uomini, però anche una scelta estetica, perché l'autrice stessa ci dice per rappresentare una supereroina egiziana musulmana cosa di meglio che non il niqab. Se la vedi effettivamente sembra un po' una ninja col mantello, quindi ecco. E poi dopo a soli 21 anni ha iniziato la stesura, quindi testi e disegni di questo graphic novel Su Back Lu Back,
che appunto è bello corposo, come abbiamo detto, perché poi Luce ci ha portato qui in radio i volumi originali di questo fumetto, che sono appunto sono tre. È un fumetto diviso in tre parti, e se non sbaglio il primo è del 2017, sì. Quindi insomma, chi l'ha seguita questa serie ha dovuto attendere un bel po' per vederne la conclusione. Io sono contenta di averlo letto tutto insieme, perché ormai siamo abituati ad avere anche le serie TV tutte insieme, e quindi sono contenta. E ti chiederei a questo punto, se ti va di raccontare, giusto per anche, come dire, far capire a chi ci ascolta un po' il mood del libro, di raccontarci brevemente di cosa parla.
Certo, dunque Su Back Lu Back, innanzitutto il titolo che abbiamo preferito lasciare in arabo è la formula che pronuncia il genio della lampada, diciamo nelle fiabe arabe, nel momento in cui si palesa a chi ha strofinato la lampada, vuol dire ogni tuo desiderio un ordine circa. Perché questa storia, che è stata definita un urban fantasy, effettivamente è ambientata nel nostro mondo di oggi, ma c'è questo elemento magico dato dai desideri, appunto dal genio della lampada, per cui, come anche già faceva in Kahira Dina Mohamed, quindi quella supereroina attinge anche qui alla tradizione della sua cultura, e quindi se là parlavamo di superpoteri però in chiave egiziana e musulmana, qui parliamo di questo elemento magico del genio, appunto dei desideri che si possono soddisfare tramite questo genio. Ma giustamente, inserendo lei questo elemento nel nostro mondo capitalistico, lei immagina che oggi i desideri non si potrebbero esprimere strofinando una lampada, bensì sarebbero confezionati e si comprerebbero e venderebbero in bottiglia. Quindi la premessa della storia è questa. e poi lei immagina addirittura che questi desideri siano divisi in categorie a seconda della minore o maggiore capacità di soddisfare precisamente il desiderio di chi apre la bottiglia, o invece a seconda della capacità di tradire le volontà del desiderante, a seconda del costo, del prezzo di vendita. Per cui tre categorie di desideri, prima classe, seconda classe e terza classe. Quelli di terza classe sono molto pericolosi, per cui appunto c'è l'esempio, non so, il primo esempio con cui si apre il libro è questa donna che chiede di perdere 10 kg e le cadono le braccia. E questi sono i desideri alla portata dei più poveri, mentre i desideri di prima classe, molto costosi, sono letteralmente in grado di cambiarti la vita. E quindi i tre protagonisti delle tre parti di questo fumetto, che appunto era una trilogia come detto prima, sono ognuno alle prese con un desiderio di prima classe che può stravolgergli la vita.
A me è molto piaciuto che Dina Muhammad non abbia fatto un fumetto autobiografico, ma appunto, come dici te, l'hai chiamato un urban fantasy. Sì. Non mi sarebbe venuto in mente questa categoria, ma effettivamente è così. E lei crea proprio questo mondo che è il nostro, ma fa un world building incredibile di questi desideri. Nel libro troviamo delle pagine in cui vengono spiegati a menadito, viene descritto l'uso, ci sono delle leggi che regolano questi desideri, ci sono dei corsi universitari in cui si spiegano questi desideri. Quindi come dire, l'autrice ha fatto un lavoro incredibile di invenzione, ma che ha calato, come dicevi anche tu, benissimo nella tradizione egiziana, e inserendoci appunto questo dettaglio, questa parte capitalistica molto forte del fatto che se sei povero alla fine le cose è difficile che cambiano, se sei ricco ti puoi permettere il desiderio più costoso e svoltare continuamente.
Sì, anche se poi ci sono problemi anche, no? C'è uno dei personaggi che fa parte della classe più alta egiziana, ma che ha la depressione, e quindi in realtà anche lì non è semplice. Lei fa veramente vedere tutte le stratificazioni della società, quindi...
Infatti ti volevo chiedere se c'era qualcosa che ti aveva colpito particolarmente di questo fumetto, cioè qual era, cioè, la cosa che più ti aveva, essendo tu la traduttrice, quindi avendolo, immagino, letto.
Sì, tantissime volte. E io ti direi la cosa forse che colpisce di più, secondo me, è lo storytelling, cioè proprio il modo in cui l'autrice racconta tramite le immagini e le parole. Quindi il suo stile di disegno, tu che l'hai sfogliato, l'hai letto, non è in sé così originale, così rivoluzionario, ed è abbastanza sintetico, ma è estremamente funzionale, insieme poi ai dialoghi, ai testi che lei mette in scena, a raccontare le emozioni dei personaggi, secondo me. Quindi è molto incentrato sulla psicologia di questi personaggi, il modo in cui lei disegna le espressioni facciali, i dialoghi che usa, la regia con cui li mette in scena, anche l'utilizzo del bianco e nero, delle luci e delle ombre e degli spazi dove si muovono questi personaggi, quindi queste prigioni, queste ville di lusso o questi villaggetti del sud dell'Egitto, è tutto funzionale a raccontarci che cosa loro provano in realtà. E quindi direi che è veramente un fumetto sulle emozioni umane, a mio parere.
E come hai ragione, è vero che il disegno ricorda quasi appunto i fumetti d'avventura. Non so in Egitto che tipo di fumetto magari viene letto o veniva letto, perché lei adesso è giovane, quindi magari, che ne so, una quindicina d'anni fa, non so lei a cosa ha attinto, no, poi per ispirarsi. Quindi sembra proprio un fumetto d'edicola, e questo secondo me è un vantaggio, come dici anche tu, sia per comunicare le emozioni, ma anche per renderlo avvincente. Cioè la lettura di Shubeck Lubeck è molto avvincente, è quasi un giallo che tu devi risolvere, e, i dubbi, le emozioni, come dici te, che sono soprattutto i dubbi di questi protagonisti, che devono decidere come esprimere il proprio desiderio e se esprimerlo, perché poi c'è uno dei protagonisti che appunto si pone il dubbio morale se è giusto esprimere un desiderio per per salvarsi, no?
Perché lui c'è questo personaggio che crede, che è molto credente musulmano, e quindi crede che i desideri siano haram, cioè che siano proibiti per l'Islam, e quindi ha tutti questi dilemmi etici legati a questo, anche alla religione. Questo è un modo anche che Dinah Muhammad usa per calarci anche le sue invenzioni nella realtà dell'Egitto contemporaneo.
Dubbio che appunto invece non si pone il giovane con la depressione, che appunto viene da un ceto più alto e che però appunto ha una, tra virgolette, ha un disagio che è del ceto alto, e tutta la sua vicenda narrata anche, secondo me è bellissimo la sua storia è bellissima, perché forse è quella in cui ci possiamo maggiormente riscontrare. E
assolutamente, anche probabilmente quella più vicina poi alla vita dell'autrice, secondo me.
Che è giovane, il protagonista è uno studente, e lei la realizza. Questo studente è un po' particolare, non viene mai specificato chi è bene nel profondo, ma insomma lui vive di diagrammi e di schemi e di appunto di appunti sul suo umore. Quindi ci sono queste pagine, queste splash page con questi schemi in cui lui indica come il suo umore, la sua gioia o la sua tristezza aumentano o diminuiscono, e anche questo a livello grafico, oltre che a livello emozionale, è super, super interessante ed è anche innovativo.
Sì, quei grafici. Sì.
Mi ha ricordato un po' un romanzo un po' vecchio ormai, che si chiama Il tempo è un bastardo, che aveva tutta una parte, un capitolo era fatto con gli schemi, e il personaggio, se non sbaglio, il personaggio che raccontava aveva, era nello spettro autistico. Quindi non so perché mi sono immaginata che forse questo personaggio potesse essere nello spettro autistico, non lo so, è una mia percezione, però ecco, è quello che ho sentito forse più vicino a noi, perché ha una problematica più vicina magari alle nostre.
Sì, è molto potente quella parte, anche l'uso, sì, appunto, la maniera in cui graficamente l'autrice raffigura proprio appunto, sì, lo stato emotivo del personaggio, sì, è un espediente molto interessante.
Ho notato un altro espediente, che questo ci può aiutare, penso, solo tu, e cioè che i desideri sono raffigurati come fossero, diciamo, sembrano dei tipo dei geni della lampada un po', però sono raffigurati attraverso la calligrafia araba, e quindi ho immaginato che significassero anche qualcosa. Adesso io non lo so perché non lo leggo, sì, l'arabo, però ecco, ti volevo chiedere intanto cosa ne pensavi di questa trovata e se c'è un significato in ogni desiderio che noi vediamo fisicamente e visivamente nel libro.
Assolutamente sì. E a volte la frase è poi riproposta nella vignetta successiva, quindi fortunatamente questo ci ha impedito grosse crisi di traduzione, perché è, diciamo, uno dei problemi, poi diciamo dei problemi, delle sfide nel tradurre fumetto, è quello che a volte può accadere, che certi elementi abbiano un valore sia grafico, quindi una scritta possa avere un valore estetico, visivo, è disegnata in un certo modo, ma allo stesso tempo hanno un significato. Quindi cosa fare? Tradurle, non tradurle, lasciarle sullo sfondo, tradurle in nota, o modificare proprio il disegno della vignetta fatto dall'autrice, no? Questo problema si è posto con queste calligrafie che dici tu, ma anche con soprattutto in molti altri casi, come i cartelloni pubblicitari del Cairo, oppure personaggi che guardano lo schermo del telefono con le chat di WhatsApp. Era un continuo. E per quanto riguarda le calligrafie, sì, lei praticamente raffigura i geni, che in realtà non hanno poi una vera personalità, un vero ruolo, no, nel libro, ma appaiono semplicemente quando vengono aperte le bottiglie con i desideri e pronunciano un'unica frase, quindi non è che poi si vedono agire e poi scompaiono. Quindi lei, nell'unico momento in cui appaiono, li raffigura con questo espediente, appunto, delle lettere arabe che sono la frase che il genio pronuncia, che di solito è una cosa tipo cosa desideri il tuo cuore, E lei in realtà gioca anche sui registri linguistici, perché i desideri di prima classe si esprimono in arabo classico, mentre i desideri di terza classe si esprimono in dialetto egiziano. Quindi ho giocato un po' su questa cosa dei registri in italiano, e quindi non so, il genio di prima classe chiede cosa desideri di più nel profondo del tuo cuore, mentre quello di terza classe chiede che vuoi.
Okay.
E quindi, però a livello, anche a livello grafico, in realtà magari chi non è abituato a vedere calligrafia araba non lo nota, però anche a livello grafico, cioè le calligrafie, cioè diciamo ci sono queste frasi, sono le frasi stesse pronunciate dai geni, che però allo stesso tempo graficamente compongono la figura del genio che esce dalla bottiglia. Questo stavi descrivendo,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
E anche graficamente, effettivamente, le calligrafie dei desideri terza classe sono più scadenti.
Ah, ok, sono scritti
mentre,
peggio.
Sì, sono scritti male. Mentre quelli di prima classe sono più, insomma, più artistiche.
Bellissimo. E, a proposito di traduzione dal fumetto arabo, appunto ti volevo chiedere, qua in radio abbiamo presentato un paio di fumetti arabi, abbiamo fatto Tittis di Nour Rifawi e Marmellata con Laban di Lena Merej.
Esatto.
E, ci sono altri fumetti tradotti dall'arabo che ne so, che ti senti di dirci che sono belli di leggerli in italiano? E mi chiedevo se tu magari, appunto, tu leggendo l'arabo immagino che leggerai molti fumetti in lingua originale, se c'è qualcosa che invece pensi che sia importante tradurre e portare in Italia.
Sì, molto volentieri vi potrei parlare ore di questa cosa, ma non lo farò.
Abbiamo pochi minuti.
Per quanto riguarda la traduzione dall'arabo, tra l'altro volevo spendere due parole su, giuro non tantissimo, ma
vai.
Ci sono state tantissime sfide traduttive in realtà, di cui l'aspetto grafico era l'ultimo veramente dei problemi per questa opera. Ma una cosa volevo accennare, perché prima parlavi di un certo personaggio, noi non diremo chi per non fare spoiler, mm-hmm. ma in verità, ad esempio, una delle decine di problemi che, anzi di sfide che ci sono state durante la traduzione di questo fumetto, è che ad esempio c'è un certo personaggio che io ho dato per femmina e che invece l'autrice mi dice in un PS di una mail dove parlavamo di tutt'altro, notando che io scrivevo di questo personaggio al femminile, mi scrive dicendo: guarda che questo personaggio è gender neutral, quindi non si deve capire il genere. E io stavo là tipo: beh, magari potevi dirmelo prima che traducessi tre quarti del volume. E quindi sì, ho dovuto riscrivere tutto facendo delle perifrasi per evitare che ci fossero pronomi riferiti a questo personaggio. E quindi, vabbè, per dirne una,
sì,
questa
sì,
era
sì,
una
no,
cosa abbastanza assurda,
sì,
che è successa.
Sì, sì.
E, per quanto riguarda il fumetto arabo in generale, vabbè, mi riallaccio a questo. C'è una scena molto interessante che nasce anche in una maniera molto sperimentale, autogestita, perché è tutta una scena legata alle autoproduzioni, quindi che nasce nell'underground e nasce in un periodo, in un contesto che è quello immediatamente successivo alle rivoluzioni del 2011. Quindi le storie a fumetti per adulti nel mondo arabo sono un fenomeno degli ultimi appunto 10-15 anni, che nasce in questo contesto post-rivoluzionario. E quindi, ad esempio, molti dei temi trattati ci parlano di una grande volontà di trattare argomenti magari che un tempo erano tabù o dei quali non si poteva parlare, quindi questioni di genere, queer, sessualità. In Italia, ad esempio, è stato tradotto in italiano dall'originale francese Shuma di Zainab Fasiki, marocchina, è uscito per 001 edizioni ed è una sorta di manuale di tutti i tabù che circondano la sessualità e la donna in Marocco, sorta di manifesto di liberazione sessuale in Marocco. E poi, ad esempio, troviamo dei moltissimi memoir, come nella tradizione mondiale alla fine di graphic novel, quindi moltissimi autori, soprattutto libanesi, ad esempio hai citato prima Marmellata con Laban, ne avete già parlato, che è uscito per Mesogea. Molti autori cercano di recuperare la memoria storica del proprio paese tramite anche memorie familiari, quindi ad esempio quel fumetto lì parla della madre dell'autrice tedesca fresca trapiantata in Libano, le memorie della guerra civile libanese. E ad esempio in Tunisia trovo molto interessanti degli ultimi esperimenti dei graphic novel usciti in Tunisia, ahimè non tradotti in italiano, quindi assolutamente io cerco ardentemente editori che li vogliano tradurre dall'arabo. Ad esempio è tipico degli autori tunisini, anche in letteratura, quindi nei romanzi che sono usciti negli ultimi anni, recuperare in qualche modo dei momenti rivoluzionari del passato e, per inserirli in un percorso di continuità con la rivoluzione del 2011 e col presente. E quindi ad esempio c'è questo graphic novel molto bello uscito in arabo e poi anche in Francia, in francese, si chiama, il titolo letteralmente è Il fantasma del 1984 di Saifeddin Neshi e Ayman Mbarek, e è ambientato durante i moti del pane dell'84 in Tunisia, un episodio che nessuno in Italia conosce ma per i tunisini è importantissimo, e loro, gli autori, immaginano un retroscena di fantasia inventato, però un reale fatto di cronaca di quegli anni, cioè nell'84, questo vi tocca da vicino visto che fate la radio, e nell'84 a un certo punto si è iniziato a sentire in radio una voce di una persona misteriosa che nessuno ancora oggi sa chi fosse, che si infiltrava nelle comunicazioni radio della polizia per aiutare i manifestanti. Quindi se le proteste di piazza erano in una zona, ad esempio, lui fingeva di far parte della polizia e di rottava le guardie dall'altro lato della città. Allora loro immaginano che dietro a questo fantasma della radio ci fosse una coppia di un nonno e un nipote, che è effettivamente una cosa molto tenera, che è rappresenta una sorta di passaggio di consegne da una vecchia generazione a quella nuova, proprio di un passaggio di consegne di questa pratica, in fin dei conti, creativa, artistica, di combattere il potere con l'ironia, con la fantasia. E quindi in qualche modo il nipote è effettivamente la generazione degli autori stessi, che poi sono diventati fumettisti e resistono attraverso l'arte a loro modo. Quindi ecco, questo assolutamente va tradotto.
Invito agli editori, traducete questo fumetto. E ti faccio l'ultima domanda, che un po' potrebbe riprendere questa, ma potrebbe avere delle risposte diverse. E cioè ti chiedo quello che chiediamo a tutti, sul finale, di consigliarci una cosa che ti è piaciuta, che hai letto recentemente, possibilmente di fumetto, però non per forza, ecco.
Ce l'ho. No, direi che in questo momento storico soprattutto assolutamente di leggere Racconto Palestina di Mohammed Sabane. È uscito per Mesogea, tradotto in italiano recentissimamente, poco prima del 7 ottobre in realtà. Mohammed Sabane parte come vignettista, perché c'è una lunghissima, antichissima tradizione di vignette politiche in tutto il mondo arabo e specialmente in Palestina. Tra l'altro in questi giorni c'è il festival Palestine Horror, che è stato inaugurato ieri al Villaggio Globale, dove ci sono in mostra vignette sulla Palestina di autori sia italiani sia internazionali e anche palestinesi, e c'è anche Mohammed Sabane. E lui poi però diventa pioniere del graphic novel in Palestina, perché è autore del primo graphic novel palestinese, e questo Racconto Palestina in particolare è un libro molto cupo, tutto in linoleografia, quindi anche una tecnica molto particolare, dove
lunghissima, insomma,
esatto, e il protagonista è chiuso in una cella, di fatto è l'autore, e parla con questo uccellino che viene a trovarlo, che gli porta le storie di diverse altre realtà della Palestina, quindi storie da Gaza, storie da Ramallah, storie da Jenin, e un po' con questo simbolo dell'uccellino e della gabbia il sottotesto di tutto il libro è che in fondo la Palestina in sé sia una prigione.
Grazie mille di questo consiglio. Il libro non l'ho ancora letto, l'ho sfogliato, e anche graficamente è molto interessante, per quel che dicevi della linografia. Quindi andiamo a vedere questa mostra a questo punto. E Luce, ti ringraziamo tantissimo per questa bella chiacchierata.
Grazie mille a voi.
Speriamo di averti presto con un altro fumetto tradotto dall'arabo.
Grazie.
Yeah. sono certo di uno dei testi scritti da Hossam al-Madhoun, teatrante della Striscia di Gaza e co-direttore e co-fondatore della compagnia di teatro Theatre for Everybody dal 9 ottobre fino ad oggi, che leggeremo nella lettura scenica, nella pratica di ascolto collettivo Gaza Ora Messages from a Dear Friend, sabato 25 maggio alla festa di Onda Rossa alle 19 all'ex SNIA.
La Valle della Morte.
E scusate, scusate per l'aggancio non più musicale e l'interruzione brutale, ma purtroppo la vita è fatta anche di questo. Noi siamo sempre ovviamente sulle gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa e questa è Tabula Rasa e stiamo per salutare la nostra seconda ospite nonché autrice del suo bellissimo libro Cold Prison. Ciao Holly Heuser.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te, ti sentiamo benissimo e spero che questa cosa duri. Holly è l'autrice di questo libro che è stato pubblicato recentissimamente da Eris Edizioni. È un libro a colori, direi coloratissimo e direi che come presentazione di solito purtroppo noi abbiamo, avendo una dimensione radiofonica, non abbiamo una possibilità di far vedere, cosa che invece nelle presentazioni frontali o comunque in altri momenti c'è questa possibilità, quindi cerchiamo sempre di evocare immaginari possibili. Con il tuo libro è ancora più importante e anche un po' più difficile. Innanzitutto ci tengo a dire come prima cosa che l'autrice ha disegnato a mano le 1000 copie pubblicate da Eris, quindi già questo dovrebbe dare un'informazione abbastanza importante.
Interrompo per dirti che ho disegnato la copertina di ogni singola copia della tiratura di 1000.
Avevo messo la copertina, sì, vabbè, diciamo che ok, è solo la copertina, ma anche non solo la copertina, io non avevo mai sentito, insomma, in un'edizione, appunto, in una pubblicazione un momento di questo tipo. E diciamo che la dimensione ipnotica all'interno del tuo modo anche di disegnare, anche in altri lavori, anche in periodi in cui hai solo anche pubblicato sulle tue piattaforme, insomma, e la parte di produzione, no, dei disegni, quindi c'era una sorta di per me ad esempio di ipnosi indotta nel vederti anche colorare e creare questi filamenti rosa o comunque questi lavori con l'inchiostro, poi insomma ci parlerai anche delle varie tecniche che utilizzi, e questo è un movimento molto particolare che secondo me crei nel lettore insomma in chi ti guarda. Ci vuoi intanto introdurre e parlare un po' di questo libro che si struttura comunque in tre momenti: Avventurina, Cold Prison e Vita sul pianeta. Come lo presenteresti per iniziare?
Sì. Allora, intanto grazie per questa bella introduzione. Dici molto bene e apprezzo la tua visione sul mio tipo di lavoro, perché la ripetizione è proprio al centro del tipo di lavoro che faccio col disegno. Ho questo concetto che si chiama la mano sa cose che il cervello non sa, e nei miei anni di pratica artistica ho proprio scoperto, ho ricordato la cosa antica, che muovendo la mano sul foglio con l'inchiostro è una cosa antichissima e contiene dei segreti antichi, e io come artista a volte ho dovuto spegnere il cervello, lasciare la mano andare sulla carta e lì dentro trovare il mistero del mio prossimo lavoro. Infatti, come è nato questo libro? È nato nell'inverno del 2021, avevo appena consegnato il mio libro precedente che si chiama Milano Emotiva e quindi ero completamente libera, avevo dei materiali bellissimi, avevo una Moleskine dimensione A4 con la carta d'acquerello, tutti gli artisti sanno che questo è un oggetto preziosissimo, e avevo dei pennarelli nuovi, e semplicemente lasciando andare la mano nel mio stato di essere in quel periodo sono venuti fuori degli scenari spaziali, è venuta fuori la storia piano piano senza alcun intervento della mia mente cosciente, sento che è venuta fuori da dentro di me dovuta all'influenza di tutta la fantascienza che ingurgito, soprattutto libri di Philip Dick. E quindi è venuto fuori una storia fantascientifica che per me era una cosa nuova. E lo dico per gli ascoltatori, la storia parla di una protagonista che viene chiamata ad aprire una carcere su un altro pianeta nello spazio.
Pronto?
Sì.
Ah, ok. No, pensavo che volessi dire, volessi continuare. Guarda,
no,
dimmi.
Basta.
Ok, diciamo che come stili invece che cosa, questo ci tengo a parlare non degli stili e degli strumenti che hai utilizzato e che hai scelto, con cui ti trovi più a tuo agio, perché in realtà usi tanti linguaggi diversi e tante tecniche, questo sempre per parlare della complessità e del mondo articolato che rappresenti, non solo proprio nel tratto, ma anche nella varietà degli strumenti. Quindi se ci puoi un po' raccontare che cosa hai utilizzato, come ti sei mossa.
Sì, certamente. Allora, direi che l'influenza principale a livello di tecniche è l'arte dell'incisione, che io ho studiato all'Accademia di Bologna. E l'incisione, detta anche grafica d'arte, è praticamente l'unico modo che c'era di riprodurre le immagini prima dell'avvento dei computer. Quindi si tratta di multipli di stampe, di lastre, di incisioni, di stampa. E, avendo fatto questo all'Accademia, sono stata profondamente influenzata da questa cosa della lastra incisa, che è quasi sempre a forma rettangolare, soprattutto alle incisioni di Albrecht Dürer e tantissimi altri artisti. E questa ossessione col rettangolo contenitivo della lastra mi ha portato a lavorare sempre racchiudendomi all'interno di questo rettangolo, portando il mio segno, il segno pazzo e libero che devo dire che ho ereditato dai graffiti, anche se mi rende toy dirlo in radio, dai graffiti ho imparato il segno selvaggio, e unendo il segno selvaggio e libero e sporco del graffito e tutti i suoi discendenti artistici, cioè anche il graffito proprio come bastone che disegna sul muro fino alle bombolette, praticamente un segno aggressivo, pieno di vita, portando quel segno verso la precisione dell'incisione, mescolando quindi inchiostri forti, inchiostri da marker, unendoli alla delicatezza dell'acquerello rosa. E per tornare a quello che dicevo prima, al segno ripetuto infinitamente col pennino che riempie lo sfondo spaziale, mescolando tutte queste cose dentro al rettangolo dell'incisione, mi ha dato la possibilità di rendere coerente il mio linguaggio negli anni che ho fatto pratica artistica, concludendo con questo libro di adesso. Quindi sì, direi che mi trovo bene solo con una mescolanza di linguaggi. Quindi pennarelli, inchiostro, pittura, collage, all'interno di una struttura ben definita, che sarebbe questo rettangolo contenitivo, che chi guarda il mio libro vedrà che ogni pagina è come una lastra da incisione che riempie la pagina, lasciando un piccolissimo bordino bianco di respiro intorno.
E poi all'interno delle stesse pagine ci sono rettangoli nel rettangolo, comunque c'è sempre una suddivisione abbastanza forte, per cui ci sono tavole che diciamo appunto rappresentano in modo coerente, che non vuol dire niente, però insomma comunque in cui vengono utilizzate, sì. Viene utilizzato lo stesso strumento, insomma, come dicevamo, lo stesso linguaggio, invece altre in cui si spazia in comunque una tavola che non è non di un formato così grande. Diciamo che c'è questo passaggio della prima pagina in cui in cui tu presenti la prima tavola, è una tavola in cui molto dettagliata, molto pulita, molto sempre, ovviamente la linea è sempre rosa, che è il colore che è predominante per tutto, predominante, insomma, ce ne sono anche altri, però il rosa esce in modo abbastanza forte. Quindi c'è questa serie di micro ingranaggi personaggi connessi in un reticolo abbastanza fitto, per cui ogni sembrano anche motori a scoppio, comunque sì. Ci sono elementi vari ed ogni elemento ha delle evoca, insomma viene rappresentato e vengono descritte, ci sono delle piccole didascalie, e all'inizio, diciamo nella parte alta della pagina, in grassetto viene indicata la mia gioventù. Cioè, poi uno ovviamente è abituato a leggere da sinistra verso destra, uno cerca di trovare una sorta di linearità, però poi gli elementi a un certo punto, visto che sono interconnessi da varie direzioni, poi non, cioè, ti ci perdi in una sorta di circuito. La cosa importante è che comunque il lavoro in prigione è la fine della pagina, e quindi c'è questa sorta di attenzione, per cui tu, almeno per me, risucchi un po' la lettrice, per cui c'è questo avvicinarsi alla pagina per capire un po' questo, perché poi i dettagli sono molto piccoli, quindi le scritte sono piccole, sono tante, quindi hai proprio bisogno di tanta attenzione da rivolgere. Invece alla seconda pagina, in realtà vabbè, alla terza, vieni schiaffeggiato, nel senso che comunque c'è invece il modo completamente opposto, quindi ci sono questi colori sparaflescioni e questo spazio assolutamente pieno che ti rimanda a un movimento completamente diverso. Quindi c'è in questo tuo fumetto, c'è un movimento in questo tuo libro, c'è un movimento estremamente estremamente forte, estremamente differenziato. Dicevo prima, c'è questa sorta di sospensione in cui però tu c'è un movimento, però c'è un movimento interno, interiore, c'è Milano, però c'è lo spazio, appunto, come dicevi, c'è una colonia che sta in un'altra galassia, o comunque in un altro mondo, e questi colori la rappresentano. L'utilizzo di questa anche ripetizione di alcune frasi, di alcuni concetti, tu che cosa hai rappresentato così, che cosa hai voluto far portar fuori?
Allora, devo dire, sia per rispondere a questa domanda, sia a quella che mi hai fatto prima sul cambiamento repentino di stile, devo dire che sono stata molto influenzata da William Burroughs e la tecnica del cut-up, che praticamente ha inventato lui con altri autori, dove rimescolavano pezzi di libri per crearne nuovi. E questa cosa ha influenzato profondamente la cultura del secolo scorso e di questo, e io personalmente sono stata fortemente toccata da la previsione che William Burroughs ha avuto in tutti i suoi libri del caos a cui andava incontro la società, e ritrovo in questo linguaggio spezzettato che fa dei salti temporali, che si ritrova nei libri di quest'autore, ho trovato una rappresentazione realistica, genuina e coerente dell'esperienza umana sulla Terra. Sentivo un bisogno di questo linguaggio schizofrenico per rappresentare l'esperienza che è venuta fuori nel mio libro. È stata una cosa subconscia, ho capito dopo cosa stavo facendo. Fatto sta che sia il cambio repentino di stili, sia la ripetizione a distanza delle stesse frasi, sono cose che ho preso pari pari da Burroughs, perché ho notato che lui tesse un universo, anche lui parla di spazio, parla del virus della parola che viene dallo spazio, e mi ha influenzato moltissimo, e trovo una libertà in quel tipo di lavoro, anche perché Burroughs parla dello spegnere la macchina del controllo, ma parla di tante cose, e per me utilizzare quel linguaggio che lui ci ha dato è stata una forma di libertà, non una banale ribellione alla narrazione lineare, ma una ricerca di una storytelling che rappresenta, che fosse fedele all'esperienza schizofrenica che viviamo. Beh, e quindi la ripetizione è anche una, per chiudere, specie di mantra quasi tenero che la protagonista ripete a se stessa e al lettore, che ho ritrovato anche in Burroughs, queste piccole parole tenere all'interno dell'incubo, come quando dice una stella distante chiamata casa. Sono piccole frasi ripetute che nascondono un mistero dietro la schizofrenia, un mistero che né io né nessun altro può spiegare.
Beh, diciamo che c'è anche un, cioè comunque almeno in chi legge c'è anche, scusa se senti questo sullo sfondo, questo canese, ma abbiamo in diretta qui un ospite, anche una traduttrice di italo-canese che sta cercando di comunicare ai suoi simili diciamo l'interesse che ha avuto anche lei nel vedermi leggere e sfogliare il tuo libro, quindi adesso scusa ma insomma adesso le stiamo abbassando un po' il volume. Senti, no, ti stavo dicendo che in realtà sicuramente, ovviamente tu sei l'autrice, ma e quindi parli anche di dolci parole. Il discorso è che abbiamo, cioè comunque nel sentire e nel leggere anche alcuni momenti che racconti, c'è anche un grande senso di inquietudine.
Di tragedia anche.
Nel senso esatto, cioè comunque sono momenti drammatici, non è un momento
sì, stiamo parlando di prigione, una delle abitazioni più giganti della vita umana,
esatto,
e appunto sono stata scioccata che mi è venuta questa idea, cioè parlare dal punto di vista di una carcera, di una che lavora in carcere, mi è sembrato così orribile, così assurdo, che ho capito subito che era un'idea che valeva la pena portare fino in fondo. Cioè mi sono spaventata da sola quando mi sono accorta che avevo deciso di scrivere la storia dal punto di vista di un essere infame, un personaggio infame, questo è.
Sì, anche perché
siamo contro le carceri.
Ah, esattamente, questa radio oltretutto
è. E però mi sono autoricordata che l'arte non è didascalica, non è che, visto che io sono contro il carcere, devo dire no al carcere. La letteratura e l'arte possono fare solo uno storytelling assurdo, e se io mi metto anche in quelle scarpe farà parte della ricerca poetica che devo fare per continuare a essere contro le carceri nella mia vita.
Certo.
E questo è il ruolo complicato e difficile della letteratura, e io voglio che la letteratura rimanga su questa strada, perché altrimenti cadiamo negli slogan, e che la letteratura e l'arte non possono essere sloganistici, hanno una profondità in più,
no,
questo
certo.
È il loro potere attraverso i secoli.
Assolutamente, infatti una delle cose che ho apprezzato tantissimo è, almeno per me è stato abbastanza un collegamento personale alla tua, proprio quello che dici, no? Anche il discorso della complessità, anche i vari filamenti, no? Rosa, d'inchiostro rosa, o comunque anche quelli che sono rappresentati in bianco e nero, mi hanno riportato al tessuto extracellulare di cui ogni organismo vivente, cioè no, non è vero, non ogni organismo vivente, mammiferi, o comunque noi siamo dotati, ed è appunto la nostra tutina di Diabolik di Eva Kant, quindi cioè si trova in tutto il corpo e si connette con tutto, quindi è ed è un tessuto per lo più fluido e che appunto connette tutto con tutto e regge, sostiene e fa ed è soprattutto un tessuto connettivo indifferenziato, ed ha questo ruolo di essere non specializzato come lo sono poi le cellule degli organi, ma ha questo fondamentale appunto ruolo di connessione. La fascia infatti poi viene trattata, comunque è un elemento molto importante, e questo c'è un po' in tutto il tuo libro, il discorso della relazione che viene sia rappresentata con questi sfondi, ma sia con una narrazione che non è lineare nel senso proprio letterale del termine, insomma, cioè appunto come la prima pagina che poi rappresenta un po' un circuito, poi sicuramente c'è magari un ordine, però c'è un po' una appunto una stratificazione, un qualcosa che può essere anche preso in toto, ecco, e quindi è una rappresentazione molto, molto, una modalità narrativa molto particolare.
Ti ringrazio per queste parole. Sì, la prima pagina è come l'overture, come nelle vecchie opere, che nell'intro ti facevano sentire un pezzettino di tutte le canzoni dell'opera. La prima pagina ha quel ruolo lì, fa vedere un po' tutta la storia. Riguardo a quello che dicevi del tessuto cellulare, facendo questo libro ho scoperto che mentre dipingevo gli scenari spaziali stavo dipingendo anche le cellule. E questo per me è stato come un'esperienza psichedelica causata dalle ore con l'inchiostro sul foglio. Dico la verità, è stato come una folgorazione, trovandomi capendo che stavo facendo sia zoom in che zoom out allo stesso tempo, e che le cellule, il tessuto, come hai detto te, e lo spazio erano la stessa cosa. C'è stata della guarigione psicologica mia nel disegnare questo libro, anche se è molto triste, ma ritengo che è pieno di forza vitale pittorica, questo sì. E questa è l'unica cosa che posso sperare di trasmettere, la voglia di disegnare, la voglia di andare oltre.
Assolutamente, comunque la compresenza è sempre un elemento sempre importante, che ci piace tantissimo. Senti Olly, siamo in chiusura e volevamo farti la domanda a trabocchetto, ovvero se ci consigli una lettura, un libro che può essere illustrazione, un fumetto, ma anche un saggio, qualcosa insomma che ti viene in mente, che ti è piaciuto e consigli a chi ci sta ascoltando. Anche, sì, anche di non allora recente pubblicazione, quindi vedi tu, okay, cosa...
Vorrei lanciarne due.
Vai.
Oso. Uno ho finito oggi ed è di recente pubblicazione e si chiama Introduzione alla realtà di Edoardo Camurri, pubblicato da Timeo poco fa. Uh-huh. Molto bello, molto breve, molto bello. Un altro più vecchio, molto più vecchio, direi Le terre occidentali di William Burroughs.
E tornando. Benissimo. Allora noi...
La vita e la morte.
Esatto. Sempre per il discorso appunto che la compresenza è fondamentale. Allora noi ricordiamo, salutando la nostra ospite Olly Heuser, autrice del libro che abbiamo appena presentato, di cui abbiamo appena parlato, col Prison, che è stato da pochissimo pubblicato da Eris Edizione, casa editrice a cui vogliamo molto bene. Quindi ti ringraziamo e speriamo di risentirci presto. Grazie mille.
Ok, grazie mille.
Ciao,
grazie,
buona
davvero
serata.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao,
ciao, ciao.
He's not dead, he's gonna live, he's not dead, he's gonna live, I see.
Torniamo a Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87.9, e passiamo dalla psichedelia di Holly Heiser a quella che Alessio Trabacchini, che ha fatto la prefazione insieme a Luca Ralli di questo volume, ha chiamato Distopia Utopista di Emanuele Cantoro, Cavaliere Paolo. Ciao Emanuele.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, benvenuto. Allora, grazie. Emanuele Cantoro è un illustratore e fumettista, nato nel 1997 a Roma. Dal 2016 collabora con diverse realtà editoriali e nel 2017 entra nel mondo dell'autoproduzione. Nel 2018 fonda la rivista Approfondissima. Nel 2021 pubblica per Sigaretten il suo primo libro Grazie. Nel 2022 vince la menzione speciale del premio Scenario Infanzia con lo spettacolo teatrale Ninnoli. Oggi parleremo con lui del suo fumetto Cavaliere Paolo, uscito appunto per Profondissima, di cui sei uno dei fondatori. E quindi io ti chiederei, visto che comunque ci piace sempre scoprire nuove realtà, se ti chiederei se ti va di parlarci prima di tutto di Profondissima, di che cos'è Profondissima.
Ok, provo a farla breve. Profondissima è stata una rivista che ho fondato insieme ad altre due persone una volta arrivato a Bologna per i miei studi. Ho studiato all'Accademia di Belle Arti un corso di fumetto, e quindi diciamo che questo ha aiutato a mettermi in contatto con persone che volevano fare questa cosa. E poi negli anni questa rivista, con la rivista abbiamo collaborato e pubblicato sempre tantissime persone, tantissimi autori, amici dei quali stimavamo il lavoro, ed era un tipo di autoproduzione, diciamo, che era molto più concentrato su pubblicare il lavoro degli altri piuttosto che i nostri lavori. E infatti le nostre riviste hanno iniziato a somigliare molto di più a dei libri, e finché non ci siamo semplicemente detti vabbè, allora facciamo dei libri. E da un anno e mezzo abbiamo dato vita alla casa editrice Profondissima Press, e diciamo che da quel momento è solo una casa, solo tra virgolette, però è un gran lavoro. Però è una casa editrice, la rivista per il momento l'abbiamo messa da parte e abbiamo pubblicato i nostri primi libri. Sono Tolt, Rito d'iniziazione, che è stato anche un'antologia che è stata menzionata anche per il premio Metelluzzi quest'anno come migliore autoproduzione, e Cavaliere Paolo, di cui magari parliamo dopo. E adesso è uscito un altro volumetto che si chiama Promo Frutti, è uno spillatino, e niente, ne abbiamo altri in serbo.
Bene, bene, molto interessante, non vediamo l'ora di leggere anche questo Promo Frutti che ho visto dal vostro sito. Vi invito ad andare sul sito di Profondissima Press, ma soprattutto vi invito ad andare sul sito di Emanuele Cantoro nella sezione fumetti, dove troverete Cavaliere Paolo da leggere, e anche la sigla di Cavaliere Paolo, che è molto divertente. Ti ringrazio per avermela indicata quando ci siamo incontrati. E Cavaliere Paolo, diciamo, già il titolo è tutto un programma, diciamo, è un fumetto che si svolge nel contemporaneo, seppure guardandolo è un Il Cavaliere Paolo si muove in uno scenario molto che sembra medievale, quindi c'è, come indichi nella tua storia, c'è stata una catastrofe, il mondo è in un certo modo, e quindi non so se ti va di raccontarci un po' intanto di cosa parla Cavaliere Paolo, e poi anche un po' della genesi, perché anche la forma di questo fumetto è un po' sui generis, perché Cavaliere Paolo diciamo si presenta esteticamente come, non come un libro classico, bensì come una sorta di taccuino con la spirale in alto, proprio come i taccuini per prendere gli appunti, e anche il segno di cui poi parleremo più avanti ricorda quello degli appunti, e quindi ecco, ti chiederei appunto la genesi, se ti va, e la storia.
Ok, allora Cavaliere Paolo era una storia, diciamo che molto di frequente anche con i miei amici ci piace inventare delle balle e ingigantirle nel tempo. Questa era una di quelle, forse, cioè era, all'inizio era una storiella così che stavo inventando su due piedi e poi ho cominciato a ingigantirla, ed era in realtà la storia, stavo raccontando una favola inventata su due piedi della buonanotte a una mia ragazza, e però piano piano ho iniziato ad apprezzare questo mondo che stavo creando, e quando ho iniziato a disegnarlo lo avevo in mente per l'avevo progettato, diciamo, per farlo diventare un fumetto per il web, per leggerlo online, e infatti se lo andrete a leggere online vedrete che ha non c'è esattamente il confine tra una tavola e l'altra, come se fosse una lunga pergamena, e infatti il volume fisico ha questa forma per mantenere una leggibilità dall'alto verso il basso, come lo scorrimento delle pagine web. E il fumetto è fondamentalmente una storia molto, molto semplice in realtà, cioè una qualsiasi storia di amore, di amicizia, qualsiasi un normalissimo viaggio dell'eroe. E non sapevo se volevo avventurarmici all'inizio, perché è diverso dai miei altri lavori, è il più scemo che abbia mai fatto, però quando ne ho parlato con altre persone mi hanno consigliato benissimo di non decidere che tipo di autore essere, ma fare semplicemente le cose che mi piacevano, e infatti sono molto contento di averlo fatto.
Sente che c'è un certo trasporto, un certo divertimento nel...
Sì, mi sono divertito molto. Appunto all'inizio io non sapevo, avevo iniziato a ingigantire questa storia, ma per me non era nemmeno una parodia, io non frequentavo molto il genere del fantasy, perché si può circa dire che è che ha a che fare con il genere fantasy questo fumetto, e quindi delle volte usavo degli stereotipi per prenderli in giro, delle volte invece mi ci aggrappavo per portare avanti la storia, e penso che anche quello crea un po' di spiazzamento, cioè è quello che ho cercato di fare, che delle volte le cose vanno esattamente come te lo aspetti e delle altre in una maniera totalmente casuale. E quindi niente, è la storia di un cavaliere che deve salvare un piccolo popolo da una minaccia, che è questo mago Melma, che è un mago di fango, ma che a tutti gli effetti non è un mago, è solo una persona un po' cresciuta in un ambiente prepotente, e pensa di poter prendere potere in qualsiasi posto. Ma niente, effettivamente durante le presentazioni di questo libro mi sono accorto che tutti i personaggi del libro sono tutti debolissimi, non c'è uno forte, lui il prepotente è solo una persona molto insicura e non sa fare effettivamente magie, il popolo sottomesso effettivamente è solo un po' timoroso, ma sono delle persone accoglienti e non conoscono neanche loro la magia, per questo ne avevano paura e per questo non riconoscevano che non era effettivamente un mago. Il cavaliere ha una spada ma non la usa mai per tutto il fumetto, e forse l'unico un po' forte è il suo destriero, che è un mulo, si chiama Google e sa tutto, però diciamo che un po' tutti se la battono con la furbizia, l'intelletto. C'è solo una scena di battaglia in tutto il fumetto.
Ma secondo me questa cosa, appunto, che come dici tu non c'è nessun personaggio forte, in realtà li rende tutti meravigliosi. E appunto il cattivo, tra virgolette, legge, c'è una scena in cui legge un libro in cui c'è scritto come diventare un mago vero, e sul tavolino ha tutti gli oggetti che avrebbe un mago, diciamo, da van spettacolo, quindi esatto, il prestigiatore, sì. E lo stesso anche il personaggio del cavallo, che poi appunto non è un cavallo ma è un mulo, che in realtà ha una doppia personalità che non staremo qui a svelare, e rompe insieme al personaggio principale, ovvero Cavaliere Paolo, rompe proprio un po' gli stereotipi. Non so se era questo, a quanto pare non era questo neanche il tuo obiettivo, però alla fine, non conoscendo forse tu il genere fantasy, infatti, li hai rotti per forza questi stereotipi. E Cavaliere Paolo è un cavaliere che non è senza macchie e senza paura, anzi c'è un capitolo in cui che si chiama Io sono debole, che è il secondo capitolo, sì, se non sbaglio, in cui lui in maniera molto, molto divertente dice: io devo accettarmi per come sono, io sono debole, perché lui in realtà effettivamente è un po' così, un po' fragilino, ma dalla parte sua dei sentimenti molto forti e molto potenti, che lo porteranno, no, in qualche modo a portare a termine la sua missione, e tutto questo è molto divertente, perché appunto, tra virgolette, nella banalità di fare una storia che finisce bene, c'è anche invece nella lettura di questo tuo volume una certa sensazione pacificatrice di gioia che ogni tanto secondo me ci vuole, e invito i lettori, gli altri ascoltatori, ad andare a vedersi un po' di immagini, se lo riescono a trovare in volume, ma anche dal sito, per vedere anche le facce dei personaggi. Devo dire, il mio preferito è Walter, il sindaco della città, che è stupendo e ha sempre un po' la lacrimuccia pronta, perché si commuove subito, e quindi ecco, non so tu a cosa ti sei ispirato, dove hai preso tutto ciò, però anzi, se ti va di dircelo, ovviamente la tua risposta sarà super interessante, ma ecco, per me è stata una lettura molto dolce, se proprio, cioè, non è stata una lettura fantasy, seppur possiamo mettere questo fumetto, diciamo, nel grande,
sì,
calderone,
sì,
del fantasy,
il genere, sì assolutamente. Dove mi sono ispirato è difficile. Prima ti stavo dicendo che ho iniziato a strutturare questo lavoro fino a un certo punto, poi, perché poi ho iniziato a disegnare sapendo che non so, il cavaliere doveva salvare questo popolo dal mago Melma, eccetera eccetera, e conoscevo gli avvenimenti, però diciamo che avevo dei punti sparsi da raggiungere con delle tavole che non avevo progettato. Non faccio grandi storyboard o progettazioni per alcuni lavori, per altri magari sì, e per questo no, e quindi in realtà mi sono molto affidato, cioè ci sono degli episodi che magari nel libro stampato si percepisce di meno, perché continui a sfogliare il libro, mentre online devi passare alla pagina, all'altro episodio, facendo un paio di click e te ne accorgi più facilmente, ma ci sono degli episodi che sono brevissimi, tipo 8 tavole, e degli altri che sono 40 tavole, ed è tutta colpa di delle gag che mi venivano in mente mentre disegnavo.
Quindi lo hai scritto mentre lo disegnavi, diciamo, tutto un po' insieme?
Sì, alcune cose sì, ma diciamo che ho allungato il brodo quando trovavo delle gag effettivamente divertenti, ma che poi intaccavano anche la storia. Per esempio, dovevo trovare un cognome alla famiglia di Cavaliere Paolo, ed è stato semplice, perché i suoi fratelli appaiono quasi subito nella storia, e la famiglia Chad, di cui fa parte Paolo, ma non ne fa parte in quanto tipo di personalità, sono effettivamente dei Chad, cioè viene il termine internettiano per definire una persona che ostenta la propria forza, fisica o di sedicente personalità. E quella cosa lì in realtà mi ha fatto quasi scrivere Cavaliere Paolo 2.
Che aspettiamo con ansia.
Vediamo, non lo so, però nel senso, piccole gag così mi hanno portato molto avanti o comunque a costruire il mondo in cui navigano questi personaggi, magari per il primo libro, se, o per l'unico libro che ci sarà di Cavaliere Paolo, ho scelto di rappresentare quella sezione lì. Però diciamo che, ecco, potrei dire internet mia, per quanto riguarda questo fumetto, mi ha ispirato, perché sapevo che era destinato lì, anche il ritmo, la frequenza di gag, la frequenza di l'alternanza di momenti seri a momenti divertenti, scemi, mm-hmm. o di attesa, penso che mi ha ispirato molto l'internet, dell'uso che ne facciamo in termini di intrattenimento.
Proviamo, diciamo, a raccontare brevemente un attimo il segno, che è poi nella prefazione di Alessio Trabacchini e Luca Ralli viene preso in grande considerazione, perché effettivamente il segno poi fa parte, cioè, del racconto, perché ritorna un po' quello che ci dicevi tu, cioè l'urgenza di raccontare qualcosa fa sì che il tuo segno sia molto schizzato, sembra fatto molto velocemente, poi non lo so se è veramente così, ma è molto preciso. E mi confermi che è stato fatto molto velocemente? Non lo so, però effettivamente cioè, guardandolo, e poi anche questa forma taccuino, perché è vero che non è la forma per la quale tu lo avevi pensato, però secondo me questo segno si amalgama molto bene nella forma taccuino, perché sembra proprio che tu abbia preso degli appunti in certe parti del fumetto, cioè tu l'abbia fatto molto velocemente e potrebbe sembrare quasi di avere in mano l'originale.
Grazie mille del feedback, perché mi rincuora sapere che funziona. No, riguardo il segno, magari in questo lavoro si vede un po' di più, perché quando mi sono lasciato andare a un disegno più scarno e sintetico, mi sono lasciato andare di più rispetto ad altre volte che l'ho fatto, però magari in dose minore. Però diciamo che ragiono sempre un po' come io fossi una videocamera, se fossi alla regia di una videocamera, e quindi quando ho bisogno di mettere a fuoco delle cose, il disegno diventa un pochino più dettagliato. Quando invece ci sono dei passaggi che ho bisogno che il lettore legga velocemente e passi ad altro, perché è importante il giusto, sono un po' più scarno. E quindi provo a gestire il segno in una maniera che mi aiuti a gestire il tempo e l'importanza delle scene.
Guarda, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, mi sono accorta che mi sono un po' dilungata, però proprio una sola parola, perché noi facciamo sempre questa domanda a tutti i nostri ospiti, di consigliarci un fumetto possibilmente che è piaciuto o letto ultimamente, quindi ti farei solo quest'ultima domanda, okay. Non so se hai una risposta.
Sì. Ho letto I Pizzli di Jeremy Moreau, che è l'ultimo libro, l'ultimo graphic novel, perché per bambini ne sta sfornando, che ha prodotto, e è stato tradotto anche in italiano quest'anno, quindi si può trovare. Bellissimo, è un libro con cui mi sono più sentito di dire sto leggendo un film, cioè funziona in una maniera molto stramba, dei colori pazzeschi. Non ho visto l'edizione italiana, ma almeno quella francese, i colori brillano, ci sono delle tavole
anche
enormi.
Quella italiana è molto molto accesa, molto fluo, stampato molto bene, è molto bello. Emanuele, scusami se ti interrompo, ma siamo molto molto di corsa, però io ti ringrazio tanto di essere stato con noi per parlare di Cavaliere Paolo. Ci è piaciuto tantissimo e speriamo di risentirci presto per una tua nuova avventura.
Va benissimo, grazie mille.
Grazie ancora.
A prestissimo.
Ciao ciao.
Ciao. To make me love you, give me a potion to make me care. Give me a potion to make me love you, make it a double, make it a double. Below the ocean, I make my bed down there. Below the ocean, I gotta live somewhere. Maybe the graveyard, and maybe I don't care. Why can't love be blind instead of just a blind man crying? Why can't love be, why can't love be to make me love you, that's for the potion to make me care. Eccoci tornati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi tutti i giovedì dalle 8, dalle 20 alle 21:30. Sono le 21:18 e come una, come diceva appunto lo stesso autore che stiamo per presentare, con una dulcis in fondo, come con una sigla di chiusura, parleremo di guida turistica agli al di qua selvatici. Diamo il benvenuto a Ivan Harrigan. Ciao Ivan.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao.
Benissimo, ti sento bene, questa è una cosa già, un punto di partenza importante. Allora, noi ci siamo sentiti in realtà relativamente da poco, relativamente ovviamente, per un altro volume che precedeva questo, che è Guida Turistica agli al di là. Esatto. Ci vuoi un po' presentare, e questo ti tocca in modo... come vuoi tu, sentiti libero di essere più o meno didascalico, anche il progetto editoriale CAPEC che dà vita a questi, ha dato vita tra le varie cose anche a questi due volumi, e che comunque è un'associazione editoriale a delinquere, perché racchiude diverse realtà. Quindi se ci puoi presentare un po' come nasce il tutto, e soprattutto introdurre questo volume di cui stiamo per parlare.
Certo, allora CAPEC nasce come appunto associazione a delinquere tra cinque realtà che sono Strade Bianche di stampa alternativa, quindi Marcello Paraghini, PUC, che era la rivista che curavo prima, CTRL Magazine, che è una rivista di reportage narrativo, il collettivo Uomini Nudi che Corrono di Macerata, e il collettivo AFA, Autoproduzioni Fichissime Underground. A questi collettivi poi si aggiunge, c'è anche un sesto collettivo fantasma che si chiama Jucas, che è costituito da altri collaboratori che non fanno parte di nessun altro collettivo, ma che sono parte assidua della redazione. E noi abbiamo realizzato, allora tutto nasce come, diciamo, associazione a delinquere tra ossessionati delle riviste, quindi non soltanto noi diciamo eravamo ossessionati da questa forma d'arte bellissima che può racchiudere contenuti molto diversi tra di loro ma dare una coerenza, ma anche tutti i collaboratori esterni in qualche modo venivano da lì. Nel primo numero c'era ACAB con appunto tutto il suo progetto Stigma, Vincenzo Sparagna che viene da Frigidaire, Oral Giacomini da Snuff Comics, Elena Rapa ha creato mille collettivi e mille riviste autoprodotte, quindi anche gli ospiti, anche quelli internazionali, comunque sono tutti reduci da riviste che hanno creato loro stessi o di cui sono stati protagonisti. Quindi questo è stato un po', come dire, l'unione, cioè l'ossessione ci ha unito, ecco. E poi abbiamo realizzato diversi numeri che si sono sempre più andati a complicare, perché il primo numero era offerta, e questa è stata un'idea bellissima di Marcello, il prezzo lo fai tu. Quindi il primo numero era il prezzo lo fai tu, lo faceva il lettore, era un numero unico, quello rosso, con una rana. Quella rana ha tutta una storia strana dietro, perché viene da dei sogni che sono stati fatti, così come il nome Ciape, che c'è tutto un legame che è onirico, che adesso vabbè non sto a raccontare nel dettaglio, però era un numero unico. Poi il numero 2 abbiamo deciso di farlo doppio, e il prezzo lo fai tu, niente, il prezzo lo facciamo noi, è diventato, perché diventava un casino da gestire, e era un numero doppio. Il terzo numero è diventato un numero triplo. Il quarto numero è diventato una doppia, diciamo una doppietta di libri, il primo da 320 pagine, che è la guida turistica agli al di là possibili, e l'altro da 380, che è la guida turistica agli al di qua selvatici, che assieme costituiscono un unico numero. Infatti una cosa che un po' mi spiace, ma era inevitabile, l'abbiamo messo in preventivo, e che venisse vista come una specie di sequel questa guida. Io li odio i sequel, e tutta la redazione non voleva insomma fare il seguito di un libro che è andato bene, perché il primo che abbiamo presentato anche da voi, questo è stato a giugno, luglio, non mi ricordo, sì. Era insomma è andato molto bene, e questo in realtà nasce dal mettere tutto quello che non è finito nella prima guida, perché sarebbe venuto fuori un numero da 700 pagine a un prezzo spropositato sia per noi che per i lettori, e più delle chicche, delle cose che abbiamo aggiunto apposta. Quindi abbiamo deciso di separare, quindi di fare una seconda parte, e che però completa la prima, quindi vanno concepiti un po' come un concept album in due parti, ecco, vanno concepiti come un unico progetto, che però è diviso in primo tempo e secondo tempo.
Ok, questa è una versione poetica, poi come hai detto, per mancanza di spazio e per questioni pragmatiche avete deciso di splittarlo in due. No, sto scherzando, comunque diciamo che quello che hai accennato tu, ovvero alla passione, all'ossessione per le riviste, per le antologie, per gli insiemi e anche per il caos, è abbastanza evidente, nel senso che oltretutto gli spazi che vengono, in realtà sono tavole brevi, cioè sono ogni autore, ogni autrice non ha tantissime pagine, quindi c'è un cambio anche abbastanza repentino e
schizofrenico.
Esatto, è vorticoso, assolutamente. E devo dire che c'è, come poi nel primo volume, ma non perché sia un sequel, ci mancherebbe, non l'abbiamo mai pensato, la presenza di una serie di autori anche di vecchia scuola, cioè la bellezza poi che ci sia, non voglio dire quelle cose orribili tipo il ricambio generazionale, perché non è nessun ricambio, però insomma che ci sia a livello cronologico anche la presenza di Tom Bunk, e penso che sia Bunk, insomma la pronuncia mi sbaglio sempre, e soprattutto mi ha fatto veramente sorridere quando mi sono trovata Enzo Lunari, la storia di Enzo Lunari, perché mi ha riportato al bagno di casa mia quando ero piccola, perché era un autore che pubblicava, cioè almeno io lo conosco sulle sue strisce su Linus, quindi insomma mi ha riportato veramente a quando ero piccoletta. E quindi ci sono poi più di 100 autori, di 100 autrici, quindi è veramente un volume che spazia tantissimo. C'è la tua storia, diciamo, non so se chiamarla così, mini storia dedicata a Max Capa, che mi piacerebbe che ci ritagliassimo due minuti, anche perché è un autore morto da poco e di cui che è stato ma importantissimo, nel senso perché era di una potenza abbastanza importante, e quindi volevo un po' che ci parlassi di come è nata la decisione, o comunque di ricordare l'autore.
Certo, anzi mi fa molto piacere parlarne. Max Kappa per me è stato uno dei riferimenti, tante cose da seguire e anche da non seguire, e uno degli autori più radicali dal punto di vista della forma, dei contenuti. E la storia che gli ho dedicato è stata anche non facile da disegnare, perché io ho cercato di ispirarmi alle sue anatomie, ai suoi animali che disegnava, le varie forme, le folaghe, ma è un autore molto difficile anche da imitare, e questo un po' testimonia anche la sua grandezza. Io ho conosciuto Max Kappa nei primi anni 2000, quando facevo la mia prima fanzine The Artist. L'ho conosciuto via email, lui mi mandava questi flussi di coscienza alla Joyce, bellissimi, tutti pieni di pensieri, sia per quello che è stata l'intervista che poi tutte varie altre collaborazioni, perché poi da lì, dalla prima volta che l'ho intervistato, credo fosse nel 2004, e poi ho cercato di coinvolgerlo in ogni progetto che ho fatto, quindi era dentro The Artist, dentro Puck e anche dentro il primo numero di Chapek. L'ultima collaborazione con Max Kappa risale proprio al primo numero di Chapek, ma anche molte produzioni di AFA che sono state curate, e poi per un po', insomma, ho smesso di avere contatti, ma proprio con tante persone, sembra un po' isolato, ecco. E però un personaggio, insomma, che ha dato tanto, che ha dato tantissimo, che è molto sottovalutato, e c'è chi lo paragonava all'epoca a Robert Crumb italiano, ma lui era molto diverso, era molto complesso, e quando poi è venuto a mancare, che tra l'altro l'abbiamo scoperto tutti molto più tardi, perché lui è venuto a mancare a novembre, e però in Italia l'abbiamo saputo tutti a marzo,
sì,
e questo ci ha portato poi a fare delle ricerche anche, cioè io, ma all'epoca l'ho vissuto più così, nel senso, mi piaceva molto la sua arte, mi piaceva molto lui, ma non l'avevo ancora studiato, e ho iniziato a studiarlo dopo, e quindi ho scoperto anche dei suoi lavori che lo rendono ancora più sfaccettato come artista. Cioè lui ha fatto uscire un libro chiamato Il morto in tavola, che è un libro in cui parla dei servizi segreti italiani, un libro anche pesantissimo, pieno di testo, che gli è costato anche dei problemi.
Ma questo libro si trova?
Si trova, ed è edito dalla Salamandra, e ci sono insomma alcuni che lo vendono a delle cifre esorbitanti, ovviamente. Però l'editore, la Salamandra, che è ancora vivo, lo vende a 11 euro. Io me lo sono procurato così, e è un libro, un documento storico importantissimo, ma Max Kappa, cioè la sua rivista che faceva Puz, era qualcosa che vendeva tantissime copie, aveva dei legami con gli Stati Uniti, con Berkeley, almeno. Poi un'altra cosa bellissima di Max Kappa è che alcune cose che si sanno di lui non si sa mai quanto siano vere, quanto siano false, quindi questo crea ulteriormente della leggenda attorno a lui. Lui era un accentratore e ha cercato di tirare nella sua squadra, e l'ha fatto, tantissimi personaggi come il collettivo Gatti Selvaggi, che era un collettivo di poesia metropolitana di Quartogiaro, disegnatori di estrazioni le più diverse. Era veramente, cioè è stata un'esperienza, quella di Puz, fortissima, forse equiparabile a Zap Comics americano, ma molto diversa, molto anche legata a quel tempo, ma esplosiva. E il fatto che sia così poco ricordato è veramente un peccato. Infatti sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda, e io quando lo coinvolgevo nel mio piccolo, che ero piccolo comunque, iniziavo con le mie autoproduzioni, e da lì in poi l'idea di avere Max Kappa coinvolto era come un indice di qualità, cioè sapevo, oh, benissimo, c'è anche Max Kappa, allora questa operazione ha senso. E a me dava un po', come dire, mi rassicurava, così come la presenza di Iannuzzi, Matteo Guarnaccia, loro tre assieme facevano l'underground a Milano. E poi per uno strano scherzo del destino sono morti uno in filo all'altro in pochissimo tempo. Però loro erano stati veramente l'avanguardia, molto diversi l'uno dall'altro, e con dei segni potentissimi.
Ma è la cosa che ho ritrovato, insomma, non c'è quella celebrazione anche distaccata e brutta che non piace a nessuno, quasi barocca, ma nella tua storia c'è anche poi una connotazione molto, molto anche personale, no? Per cui dei linei, delle caratteristiche che dicevi prima, appunto, tipo Ivan sei fortunato se ti rispondo, il suo cambiare ruolo, appunto il suo andare in Francia, abbandonare, dedicarsi alla pittura e abbandonare il fumetto, insomma è anche un modo di raccontare che secondo me è estremamente, concedimi il termine, che nel tuo essere caustico eccetera, non so se è contemplato, dolce e molto tenero. Comunque un ricordo e un omaggio molto affettuoso.
Sì, volevo fare qualcosa di anche surreale, perché cioè, so che Max Capa si sarebbe incazzato ad avere una roba ma anche perché la sua bellezza, che è anche un personaggio indecifrabile, cioè adesso io settimana prossima dovrò incontrare alcuni dei suoi amici storici che non conosco, del gruppo Puz e dintorni, i reduci, però io tutti i racconti che sto raccogliendo, cioè ognuno ha un pezzetto, e comunque più cose raccogli e più diventa enigmatico il personaggio. Cioè lui era un paracadutista della Folgore che poi è diventato il guru del fumetto underground, è diventato iper anarcoide di sinistra estrema, però radicale. Allo stesso tempo faceva incazzare tutti, e era veramente un personaggio molto, molto sfaccettato, molto complesso, sia dal punto di vista artistico e come persona. Io alla fine l'ho conosciuto di persona soltanto al Leoncavallo, quando era venuto in occasione di AFA, e appunto ci sentivamo da anni. Il primo giorno quando lo vedo, cioè non mi rivolge neanche la parola, era totalmente preso dalla sua mostra, era assorto, cioè non è che ho detto guarda sto stronzo non mi saluta neanche, no, era totalmente assorto, era in un'altra dimensione. Poi dopo si è aperto, abbiamo parlato, e comunque nonostante tutto, nonostante poi abbia avuto modo di conoscerlo anche per così poco tempo, ma di persona, ho pensato esiste Max Capa, non è un'entità ectoplasmatica astratta, però comunque è rimasto un personaggio enigmatico e super affascinante.
No, infatti, e poi soprattutto in chiusura, anche perché ripeto, c'è questa storia e ci tenevo che tu ne parlassi, ma ovviamente l'antologia, ripeto, è più di, come abbiamo già detto, è più di 300 pagine, coinvolge più di 100 autori e autrici, e presenta una serie di storie, di illustrazioni assolutamente, assolutamente variegate, e per cui ci vuole una serie, ci vogliono, è un esercizio zen, nel senso che finalmente ci riporta a un tempo dedicato alla lettura, non è un qualcosa che si può sfogliare, però la bellezza è che anche ci puoi tornare in tempi diversi. Comunque rispetto a Max Capa, ci tenevo a concludere che quando le cose non tornano è sempre un piacere, quindi quello che dicevi, no, della sfaccettatura, della complessità, è anche abbastanza, è anche per me una questione di vitalità, quindi evviva. Siamo in chiusura e ne abbiamo comunque parlato poco, vuoi dire qualcosa brevemente, evocare qualcosa per cui le persone che ci stanno ascoltando, anche a livello di selezione delle storie o dei racconti, di quello che puoi trovare nel, cioè ognuno ha avuto la libertà di raccontare, dimmi.
Sì, allora vabbè, io dirò un po' di cose e poi tu a un certo punto urla quando sta per finire la trasmissione, se no mi dilungo troppo.
Vai.
Ma c'è una bellissima storia di Elena Mistrello dedicata a Madge Gill, che era un'artista medianica, che disegnava guidata da uno spirito, e quella è una storia stupenda. C'è Pasquale Panella, che è il paroliere di Lucio Battisti dell'ultimo periodo, che è uno scrittore anche abbastanza raggiungibile, e ha scritto un pezzo sui tre funerali di Totò assieme a mio fratello. C'è Nicola Manuppelli, poi c'è Robert Armstrong, il creatore di Mickey Rat, che ha fatto dei disegni in stato ipnagogico, e quindi c'è tipo una specie di sezione dove si viaggia nella sua mente, così come c'è la rubrica dei sogni di Alexander Zograf, c'è Francesca Germandi che assieme ad altri artisti ha dato vita a una sezione che si chiama la riserva protetta dei personaggi scartati, perché tutti i fumettisti creano i personaggi di successo o comunque quelli che pubblicano, ma tutti i tentativi che fine fanno, e quindi c'è stata un'interrogazione a vari autori tra cui Pat Carra, Bonfatti, Claude, si è chiesto insomma ma avete degli scarti, Adriano Carnevali, e quindi si sono divertiti, hanno proposto tutti gli scarti, quindi abbiamo cercato di dare una seconda possibilità ai personaggi più sfigati che potevano essere creati. E poi ci sono tante cose, sono contento anche che tu abbia ricordato Vince Lunari, siamo andati a trovarlo settimana scorsa, lui super attivo, ed è anche lì è un altro dei grandi enigmi per quale motivo non lo pubblicano adesso Vince Lunari, cioè è un artista, è vero che ha la sua età, però disegna ancora, Eritreo Cazzulati è un personaggio iconico, e quindi insomma noi siamo andati a stanarlo e lui ci ha dato la storia e si è divertito molto, anzi gli piaceva molto l'idea di giocare con un'editoria indipendente strana e era molto felice di questo.
Sì, lo sono stata anch'io nel ritrovarlo tra le pagine, perché come ti dicevo mi ha riportata veramente a tanti anni fa. Senti, insomma hai nominato solo una parte degli autori e delle autrici.
Certo.
Della Germandi abbiamo parlato oltretutto nella precedente puntata del suo ultimo libro, quindi insomma sono della Mestrello abbiamo anche parlato, anche abbiamo presentato anche appunto Tracciato Palestina, quindi insomma siamo molto molto vicini a questo volume che ci è piaciuto tantissimo, e volevo chiederti a trabocchetto la domanda di rito. Ci dai un consiglio di lettura?
Un consiglio di lettura? Caspita, forse potrei darti quello che ci ho dato la volta scorsa, vediamo se non...
Vale. Non vale. L'unico
no, certo,
libro che
certo,
hai letto.
No, te lo darei perché è uno dei miei preferiti in assoluto. E ti dico cosa sto leggendo adesso: l'antologia dello humor nero di Breton. E mi piace un sacco perché ci sono dentro i miei scrittori, quasi non tutti, ma molti dei miei scrittori preferiti: c'è Edgar Allan Poe, Alfred de Jarry, Salvador Dalì. E quello mi piace un sacco. Sono Kafka, sono tutti racconti brevi. E quindi il mio consiglio di lettura in questo momento è quello, perché sto leggendo questa cosa, quindi ce l'ho vivida nella mente.
Fresco, fresco. Benissimo, Ivan, ti ringraziamo. Abbiamo parlato con appunto Ivan Harriken del volume Guida turistica agli al di qua selvatici, pubblicazione recentissimissimissima che consigliamo di accaparrarsi perché è veramente molto, molto divertente e molto potente. Quindi ti ringraziamo per essere stato con noi e ci sentiamo, spero, presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
And let's make a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I 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 beat that bitch with a hit.
Excuse me. Would you mind to pump?
I beat that bitch with it.
Ed eccoci in chiusura, siamo ovviamente in ritardo, fantastiche, perché abbiamo avuto problemi di ritardo. Problemi di ritardo. Siamo sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa è Tabula Rasa che vi sta per salutare e ci si riascolterà, speriamo, il prossimo giovedì. Vi ricordiamo che da domani iniziano i 3 giorni dei festeggiamenti della radio, quindi vi invitiamo a partecipare, a venire a fare un brindisi con noi domani alle 18 qui a Via dei Volsci. E questa sera, così, cambio d'amblè, e questa sera abbiamo, è tardi, abbiamo parlato di...
Questa sera abbiamo parlato di Shubek Lubek di Dina Mohamed, edito da Coconino Press, 520 pagine, 29 euro. Cold Prison di Holly Heuser, edito da Eris, 200 pagine, 20 euro. Cavaliere Paolo di Emanuele Cantoro, edito da Profondissima, 174 pagine, 18 euro. E Guida turistica agli al di là selvatici di, diciamo, degli al di qua, che ho detto al di là, degli
sì,
al di
perché,
qua
perché?
No, perché c'è anche al di là, però
esatto,
questo era al di qua,
volevi dire entrambi,
al di là copertina giallina, al di qua copertina verdolina.
Sei preparata?
Preparatissima. E gli autori sono molteplici, quindi diciamo AAAVV autori vari. E la produzione è, diciamo, di Chapek Magazine, che comprende tutta una serie di realtà di autoproduzioni. 377 pagine, 20 euro.
E noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona notte.
Venite alla festa di Radio Onda Rossa.
Ciao.
Ciao. I beat that bitch with a hit.